Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili e questa sera musica italiana e informazioni su temi di attualità. La scorsa settimana abbiamo avuto come ospite in linea Enrico Giannini che ci ha parlato della geoingegneria clandestina, un tema di cui si dovrebbe parlare molto di più, anche perché è collegato al discorso della crisi climatica e cioè se è vero che effettivamente è in atto una geoingegneria clandestina È chiaro che anche tutto il discorso del clima e del tempo meteorologico è da affrontare seriamente, da capire molti aspetti, molti snodi che restano poco chiari, e comunque rimane il discorso che bisogna fare i riscontri, che bisogna andare a vedere, ricontrollare le fonti e avere soprattutto le informazioni. Infatti Enrico ci parlava del discorso dei carburanti avio che contengono tutta una svariata serie di nanoparticelle, anche di minerali tossici, anche molto tossici, come l'alluminio, il bario, addirittura lo stronzio, quindi materiali radioattivi. E ecco, bisognerebbe sapere precisamente che cosa c'è in questi carburanti. In un momento in cui c'è una attenzione ossessiva per la CO2, però si trascura di parlare di tanti altri inquinanti che poi ricadono nell'atmosfera, ricadono poi su milioni di persone. E poi credo che dovremmo veramente chiederci che cosa è importante per la nostra vita. Fermiamoci un attimo, riflettiamo, pensiamo. Naturalmente dobbiamo distinguere tra quelle che sono le priorità personali, e cioè salute, affetti, lavoro, ma anche le bollette, la perdita del lavoro, le difficoltà economiche, l'impossibilità di far studiare i propri figli, l'impossibilità di farsi una famiglia, di comprarsi una casa, di poter vivere decentemente, ma anche chi pensa ai propri hobby e agli impegni di famiglia. Insomma, queste sono le priorità personali, ma poi ci sono le priorità e le urgenze per la società e per il mondo. Le priorità personali possono essere urgentissime, inderogabili e naturali, che in certi casi possano farci dimenticare di quelle che sono le urgenze della società. È chiaro che se uno non ha da mangiare, oppure non sa come pagare le bollette, è sommerso dai debiti, non ha lavoro, viene licenziato, è chiaro che non si preoccuperà dei temi grandi per la società, ma chi si trova in condizioni di relativa normalità può e anzi deve preoccuparsi di quello che succede nel mondo e di quello che secondo noi è imperativo risolvere o comunque affrontare. Dopo questa premessa veniamo al sodo. Le priorità per il mondo al momento sono scongiurare le catastrofi e affrontare le emergenze. L'emergenza più grave è quella della guerra in corso ormai da più di un anno. Una guerra che dovremmo fermare prima possibile invece di continuare ad alimentarla con l'invio di armi. L'altro nemico che dovremmo combattere è l'inquinamento di aria, acqua, terra, perché è un nemico che attenta alla nostra vita e che è responsabile accertato delle malattie e della morte di milioni di persone. Basti pensare all'utilizzo del glifosato in agricoltura, che continua ancora a essere utilizzato, all'impiego degli PFAS che sono estremamente tossici, tuttora diffuso, senza limiti, nonostante la pericolosità accertata, e responsabile di gravi danni alla salute per milioni di persone. Le prime catastrofi da scongiurare dovrebbero essere queste: fermare la guerra e gli armamenti e fermare l'inquinamento. Invece sembra che i governi dei paesi europei abbiano deciso di ignorare queste emergenze, oppure metterle in secondo piano e concentrarsi su altre priorità che a mio avviso possono rappresentare dei rischi, ma più a lungo termine, che non ci minacciano direttamente e concretamente ogni giorno. I rischi dei cambiamenti climatici, ad esempio, che al momento vengono predetti da modelli matematici, da modelli computer, ma che non sono paragonabili per pericolosità al rischio di una guerra nucleare o al danno sicuro apportato giornalmente da pesticidi e dalla lunga lista di inquinanti con cui abbiamo devastato e stiamo devastando il nostro ambiente vitale. I governi vogliono quindi imporci delle emergenze, ignorando le emergenze reali che ci affliggono ogni giorno. Pensiamo anche alla cosiddetta svolta green. Si vuole eliminare il gas, che ci serve tutti i giorni per cucinare o per riscaldarci. E con cosa lo sostituiamo? Con l'elettricità, che però prima deve essere prodotta. E come produciamo elettricità? Al momento soprattutto con fonti fossili come gas, carbone, petrolio. O forse pensiamo che l'elettricità prodotta con il nucleare sia meno dannosa per l'ambiente? Beh, qui c'è da studiare un po' su questa materia, perché non è assolutamente così, a parte i costi incredibilmente alti, cioè tutta la problematica del smaltimento dei rifiuti tossici ad alta attività che non è stato risolto da nessun paese al mondo. L'unico paese che forse sta lavorando un po' nella giusta direzione è la Finlandia, che sta lavorando alla costruzione di un deposito definitivo delle stoccaggio di scorie, rifiuti nucleari ad alta attività, ma non hanno ancora risolto tutti i problemi, e comunque i costi per il mantenimento, il monitoraggio costante di questi residui radioattivi sono estremamente alti e pesano poi sui costi della produzione di energia nucleare. Quindi non è un'energia pulita, non è un'energia che può sostituire i fossili dall'oggi al domani. E comunque quante centrali nucleari bisognerebbe costruire per poter sostituire del tutto i combustibili fossili? E poi si fa un gran parlare dell'idrogeno, ma prima di poter arrivare a cucinare e riscaldarci con l'idrogeno ci vorrà molto tempo, e questi sono bisogni di base. Cioè si può vivere senza computer, si può vivere senza smartphone, si può vivere senza e-bike, ma non si può vivere senza cucinare e senza riscaldarsi. Quando prima di arrivare a cucinare e riscaldarci con l'idrogeno ci vorrà molto tempo, e l'idrogeno comunque deve prima essere prodotto con l'elettricità. E dove troviamo l'elettricità per alimentare la filiera dell'idrogeno? Ecco, è un circolo vizioso da cui non si esce se riflettiamo seriamente su quelli che sono gli obiettivi, dei governi della UE e invece quello che il buon senso ci segnala. Quindi direi una riflessione profonda, accurata: chi può, chi non è oberato dal pagamento delle bollette, che ha un po' di spazio mentale libero per riflettere. Ecco, chiediamoci dove vogliamo andare e quali sono le emergenze che ci attanagliano più direttamente. Abbiamo più paura della guerra nucleare oppure abbiamo più paura che la temperatura si alzi? A parte che poi sembrerebbe che dal 2014 in realtà la temperatura media non sia più cresciuta, quindi comunque i rischi del riscaldamento climatico non sono immediati per domani, mentre invece il bisogno d'energia è fondamentale sempre, tutti i giorni. Non possiamo vivere senza energia, e l'idrogeno a tutt'oggi non è assolutamente la soluzione. E ora passiamo ad ascoltare gli articolo 31 che ci propongono un bel viaggio.
Foto, due martelli anche se non battevamo chiodo, io e te scappati da un quartiere velenosa differenza, allora abbiamo trasformato l'eternità in oro, laddove sceglio lavori per due spiccio spacci pezzi, per noi era una miniera di diamanti grezzi, vestiti larghi, amici stretti, avevamo la visione anche senza farci i funghetti, la fantasia viaggiava, celebrità da strada, ma i nostri non bastava, come la busta paga, non volevamo una storia italiana, con la prima che ci sta che metti.
C'è stato un cambiamento di programma, però cerchiamo di tornare all'articolo 31. Articolo 31 e alla canzone Un bel viaggio. che si è purtroppo interrotta da sola, ma la facciamo ripartire.
Queste vecchie foto, due martelli anche se non battevamo chiodo. Io ed è scappati da un quartiere velenosa differenza. Loro abbiamo trasformato l'eternità in oro. Laddove scegli o lavori per due spicci o spacci pezzi, per noi era una miniera di diamanti grezzi. Vestiti larghi, amici stretti, avevamo la visione anche senza farci funghetti. La fantasia viaggiava, celebrità da strada, ma i nostri non bastava come la busta paga. Volevamo una storia italiana con la prima che ci sta, che metti incinta e ci metti su casa. Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto. E fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non puoi più, perché adesso c'hai la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere, però un bel viaggio poi ce l'abbiamo fatta. All'inizio era una pacchia come Frank Sinatra con la mafia, ma poi diventa un lavoro e il lavoro diventa ansia, tipo che ti senti solo mandare avanti la baracca e poi darsi il 5 ma senza guardarsi in faccia, solo perché squadra che vince non si cambia. Ma se sei in gabbia prima o poi scoppi di rabbia come un bimbo che si porta via la palla. Vaffanculo, basta. Così che dopo abbiamo scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale, su come misurare vita e successo, che se a me fa male godo perché a te fa peggio. Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto. E fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non puoi più, perché adesso c'hai la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere, che ansia e stress, però è un bel viaggio. Siamo odiati davvero, lei t'ha lasciato e ridevo. Tua mamma è volata in cielo e al funerale non c'ero. Un uomo è come il vino, il tempo lo impreziosisce, invece quello cattivo invecchiando si inacidisce. Quindi che l'orgoglio si fotta, siamo stati due coglioni, infatti funzioniamo in coppia. Nella vita gli amici li scegli, noi siamo quelli che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra come i fratelli. Non volevamo crescere, ma è successo tu da un tratto. E fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non puoi più, perché adesso c'hai la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere, che ansia e stress, però è un bel viaggio.
Questi erano gli articolo 31 in un bel viaggio. E per quello che riguarda sempre il discorso dei cambiamenti climatici, c'è un esperto, un professore con un curriculum veramente vastissimo, eccezionale, che è Franco Prodi. Ha lavorato anche al CNR, ha avuto degli incarichi molto, molto importanti, è un esperto di microfisica delle nubi e quello che lui dice riguardo alle previsioni di come cambierà il clima, lui dice non possiamo fare delle previsioni, nel senso che non possiamo, noi siamo in grado di prevedere il tempo meteorologico e questo con un anticipo di una decina di giorni, non di più. Non possiamo assolutamente prevedere con certezza, non abbiamo nessuna certezza su quello che succederà tra 100 anni o più, può succedere naturalmente di tutto, resta il discorso che tutte le previsioni che vengono fatte sono dei modelli, sono delle opinioni che escono da modelli matematici in cui si inseriscono tutta una serie di parametri, però bisogna vedere se si inseriscono veramente tutti. Per esempio, per quello che riguarda le nubi è estremamente difficile fare delle previsioni sulle nubi perché sono imprevedibili. E questo è impossibile nelle previsioni, tra 2 o 3 settimane non sappiamo come sarà il tempo e quindi a maggior ragione non possiamo sapere come si comporteranno le nubi, tutti i vari tipi di nubi ai vari livelli, anche in relazione all'inquinamento, purtroppo perché Franco Prodi dice il cielo è cambiato negli ultimi anni, nelle ultime decine di anni. Perché? Perché noi stiamo comunque riversando nell'atmosfera tutta una serie di inquinanti. Noi abbiamo 100.000 voli al giorno che circolano sopra le nostre teste e sono aerei che producono emissioni non purificate in nessun modo, non ci sono catalizzatori, non c'è nessuna riduzione degli inquinanti dei motori aerei, dei turbofan degli aerei. Quindi è chiaro che l'uomo sta producendo tanto inquinamento, non è soltanto la CO2, ma parliamo proprio di queste nanoparticelle che vengono emesse tra l'altro dagli aerei, ma anche dall'industria, e che vanno a stazionare nel cielo, che vanno a accumularsi nelle nubi e che hanno la capacità di modificare il tempo atmosferico. Quindi abbiamo cosa sono le nubi? Sono composte da onde, ci sono dei cristalli, ci sono delle goccioline, ci sono degli aerosol, ci sono degli scattering, quindi la possibilità di disperdersi, di creare della pioggia, di creare delle precipitazioni, oppure no. È chiaro che noi non possiamo prevedere tutti gli scenari e soprattutto non possiamo basare le nostre scelte o scelte estremamente drastiche sul futuro dell'umanità sulla base di questi scenari che comunque sono opinabili, rimangono opinabili. Quello che invece dovremmo fare da ieri, che invece non stiamo facendo, è la protezione dell'ambiente planetario. Le nubi, il comportamento delle nubi non è misurabile, invece l'inquinamento è misurabile. Dovremmo occuparci del disarmo totale, dovremmo mettere al bando qualsiasi arma. E non dimentichiamo neanche che esiste un trattato, l'ENMOD, una convenzione che proibisce l'utilizzo di qualsiasi tecnologia che possa avere un effetto nocivo sul tempo meteorologico. Quindi è chiaro che tutti gli esperimenti che potrebbero avere delle conseguenze anche molto negative sul tempo meteorologico dovrebbero essere vietati e impediti. In questo senso si muove anche la richiesta di blocco di qualsiasi forma di geoingegneria che è stata lanciata da un gruppo internazionale che si chiama Non Use Agreement, quindi un accordo per un non uso totale della geoingegneria, che rappresenta una potenziale arma climatica che potrebbe avere delle conseguenze devastanti su continenti o anche su singoli stati o anche su singole regioni. E quindi questa tematica che segnala Franco Prodi è molto importante. Occupiamoci, quando cominciamo a occuparci della riduzione dell'inquinamento? D'accordo, tutte le previsioni, i modelli e gli scenari catastrofici e le apocalissi da venire, però abbiamo ora un'apocalisse in atto che è l'inquinamento, e l'abbiamo visto anche di recente in Emilia Romagna, dove sicuramente è arrivata questa inondazione, questa alluvione imprevedibile, enorme, però sappiamo benissimo che non c'era stata una prevenzione del rischio sul territorio. Sappiamo benissimo che non da anni non si lavorava alla ripulitura degli argini, alla messa in sicurezza degli argini, di questi torrenti che scendono dagli Appennini e che possono avere un impatto tremendo sul territorio, sulla pianura alluvionale dell'Emilia Romagna. Quindi i danni sono catastrofici, ma la responsabilità di chi per anni non ha provveduto a riparare il danno i rischi idrogeologici rimane ed è estremamente forte. Cioè, è facile accusare il clima, non può, il clima da solo non può difendersi. Quello che sappiamo per certo è che avrebbero potuto essere spesi 500 milioni di euro per risanare il territorio, e questi euro, questi milioni di euro, 55 milioni, non sono stati spesi per l'incapacità dei governatori locali di partire con dei progetti, di utilizzare questi fondi. L'Emilia Romagna non è riuscita a spendere 55 milioni di euro che avrebbero potuto contribuire a risanare il disastro idrogeologico. Di chi è la responsabilità? Beh, sicuramente dei governanti, di quelli che avrebbero potuto utilizzare questi fondi a fin di bene per salvare il proprio territorio e non l'hanno fatto. Naturalmente questi governanti danno la colpa alla UE, ma dimentichiamo che nel 2021 la UE aveva sospeso temporaneamente il patto di stabilità, quindi quei milioni avrebbero potuto essere spesi per la messa in sicurezza degli argini dei fiumi esondati. Quindi sicuramente responsabilità enorme degli amministratori e l'emergenza climatica. Beh, prima di prendersela con l'emergenza climatica, io direi che bisogna ricercare la responsabilità concreta di chi aveva la possibilità di spendere dei soldi per il territorio e si è stato incapace di farlo. E questo era Lucio Battisti in Fatti un pianto. Negli ultimi anni si sta assistendo a una crescita, un'enorme crescita della mortalità in eccesso, quindi in Europa si assiste a questo fenomeno, che normalmente la mortalità ha un certo tipo di percentuale, però negli ultimi anni si assiste a questa impennata della mortalità in eccesso, e questo è successo soprattutto nel 2021, ma anche nel 2022, nel 2023, e si tratta di mortalità che non è possibile attribuire al Covid stesso. Naturalmente si cercano le ragioni più svariate per giustificare questo eccesso di mortalità. In ogni si cerca comunque in tutti i modi di evitare di fare delle correlazioni con le vaccinazioni anti-Covid, ignorando quindi del tutto l'incidenza molto alta comunque di effetti avversi. È vero che dimostrare la correlazione degli effetti avversi in molti casi è difficile, però comunque bisognerebbe tener conto della possibilità e andare a fare questi famosi riscontri, insomma andare a controllare. Ad esempio, tutte le persone che è cresciuta, anche il numero di persone che soffre dei sintomi della cosiddetta long Covid, di questo Covid lungo, ma è possibile sapere quante di queste persone sono state vaccinate, ad esempio? Questi dati non vengono diffusi, vengono piuttosto messi a tacere. Di recente si è svolto un convegno molto importante presso il Parlamento europeo in cui esperti a livello mondiale hanno portato dei documenti, hanno portato delle testimonianze in cui il ruolo della vaccinazione, del rischio che questa comporta, comunque, perché si tratta di un profarmaco, quindi di una sostanza che è capace di indurre un'attivazione esterna del sistema immunitario, quindi si sta intervenendo sul sistema immunitario delle persone, che è una cosa delicatissima, un sistema quasi perfetto sul quale l'uomo non dovrebbe andare mai a interagire, se non in casi di estrema necessità. Ma purtroppo invece la vaccinazione è stata effettuata soprattutto su persone sane. Ci sono molti esperti che se ne sono occupati, purtroppo anche di questo si parla molto poco, e il dibattito, il confronto viene negato. Chi pretende di avere la scienza assoluta, ecco, la scienza sono io e tutti quelli che affermano il contrario sono degli eretici. Beh, insomma, questa è una posizione non accettabile. Dovrebbe essere possibile sempre un confronto tra esperti a livello scientifico, con le prove alla mano e con la letteratura scientifica che fa proprio da base alle opinioni, perché sennò parliamo solo di opinioni. Ascoltiamo il parere di Eugenio Serravalle, un rinomato pediatra che si è occupato di questo tema.
Siamo sconcertati per certe affermazioni che abbiamo avuto modo di ascoltare durante il dibattito che si è svolto in Corte Costituzionale. Siamo sconcertati soprattutto per la formazione dell'avvocata dello Stato, che ha sostenuto, cito letteralmente, l'efficacia dei vaccini è evincibile dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che comprovano che 2/3 delle persone non si ammalano, pertanto la critica non tiene conto della realtà obiettiva. Ecco, la realtà obiettiva è altra cosa rispetto a quanto è stato sostenuto, perché se dobbiamo dare retta, e dobbiamo dare retta ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, ci parlano di una realtà obiettiva che è differente da quella che è stata rappresentata e che può aver tratto in inganno i giudici al momento di pronunciare la loro sentenza. Se noi andiamo a esaminare i dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità, che dicono chiaramente nel bollettino del 23 novembre, tabella 6, pagina 28, che oggi i vaccinati si ammalano di più rispetto ai non vaccinati in queste fasce d'età. Noi abbiamo ricavato una serie di tabelle con tutta la serie delle indicazioni dei bollettini da gennaio 2022. Bene, all'ultimo bollettino, nella fascia d'età 5-11 anni, quindi i bambini vaccinati con due dosi si infettano di più del 30,4%. Nella fascia d'età, i giovani da 12 a 39 anni vaccinati con tre dosi, quindi col booster, si ammalano, si infettano il 22% in più. Gli adulti da 40 a 59 anni vaccinati anch'essi con tre dosi si infettano il 56% in più. Gli anziani da 60 a 79 anni, anche qui con tre dosi, si infettano ormai il 4% in più dei non vaccinati e se invece sono fermi a due dosi si infettano il 7% in più. Questi sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi o questi dati sono falsi o altrimenti è stato affermato un falso durante il dibattimento. Qualcuno faccia chiarezza.
Questo era un intervento del famoso pediatra Eugenio Serravalle riguardo agli effetti avversi da vaccino anti-Covid.
Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali, nel fango affonda lo stivale dei maiali, me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì, che cambierà, vedrai che cambierà. che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Bellissima canzone di Franco Battiato, che poi lascia un po' di speranza, anche se è una canzone abbastanza disperata, ma alla fine un po' di speranza esce fuori. E un'altra speranza è quella che ci dà il referendum ripudia la guerra, referendum per il quale è possibile tuttora firmare. Il sito è referendumripudialaguerra.it. È possibile firmare presso i banchetti, è possibile firmare presso il proprio comune, quindi un invito a tutti quelli che si recheranno in Italia e che pensano che la guerra debba essere stoppata. L'invio delle armi debba essere stoppato, invece di spendere per la militarizzazione dovremmo spendere per il territorio, per la sanità, utilizzare i soldi dei cittadini in altro modo. Ripudia la guerra è il dettato dell'articolo 11 della Costituzione e anche il nome del comitato da noi costituito, guidato dal professor Enzo Pennetta, per promuovere il referendum contro la guerra e contro l'invio di armi ai paesi coinvolti in conflitti. Siamo ormai vicini alla guerra nucleare e dobbiamo interrompere questo rischio. La guerra in Ucraina è già costata all'Italia 10 miliardi di euro. Sono soldi che avrebbero potuto essere stanziati per lavoro, pensioni, case, ospedali, istruzioni e trasporti, e direi anche per il territorio, per il martoriato territorio italiano. Larga parte del popolo italiano è contraria alla guerra e all'invio di armi, ma la propaganda di TV, giornali e media mainstream spinge in senso contrario. Governo e Parlamento non recepiscono questo sentimento maggioritario del popolo italiano, a cui noi invece vogliamo dare voce. Sii protagonista, firma e fai firmare per questo referendum, che è inattaccabile dal punto di vista giuridico, in quanto non finalizzato alla modifica dei trattati internazionali, così come vietato dalla Costituzione, bensì all'ambito della competenza tra governo e Parlamento sull'invio delle armi. Mobilitati contro la guerra, costituisci i comitati promotori, pace subito.
Sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto, ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto, e poi vanifica i miei desideri, una negna uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi, vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole. Amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro. Perché se amore, amore è quello che non chiede, perché se amore se amore, amore non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora. Allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
Questo era Sergio Cammariere in Sorella mia, e ora vi faccio ascoltare i Baustelle in La guerra è finita.
Respirare il gas.
erano i Baustelle con La guerra è finita, e purtroppo la guerra non è finita, ma dobbiamo farla finire. Un modo per aiutare la pace è firmare il referendum Ripudia la guerra. Chiudiamo in bellezza con gli Schiantos, questo è Chinotto.
Nella mia gola c'era arsura, mi sembrava di impazzire, c'era una fada a morire. Nella notte l'ho sognato, nella gola l'ho gustato, ma costava un montanaio quel chinotto dall'altare.
E su queste note si chiude Radio Onda Italiana di stasera, Libera la radio. Vi do l'appuntamento a lunedì prossimo con la terza puntata della Musica e le sue storie con Davide Checchi e la sottoscritta. Grazie ancora dell'attenzione e a risentirci, a presto.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana